Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate al nuovo episodio di Cronache di Cucina. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato della grassosità del Natale, di questo giorno di grasso, di tutte le feste che si porta dietro, quindi ora ovviamente dobbiamo fare un episodio opposto, ovvero dopo un periodo dove si è mangiato, perché incominciamo a mangiare meno, mettersi a dieta, avere degli atteggiamenti e degli accorgimenti per migliorare il nostro organismo. È veramente un atteggiamento moderno, perché ovviamente la chimica e la biologia ci dice di adottare determinati accorgimenti o delle determinate operazioni per salvaguardare sali minerali, vitamine, tutti gli elementi organolettici e nutritivi dei nostri alimenti. È veramente una cosa moderna? In realtà no, non è una cosa moderna. Noi dobbiamo pensare cosa succede tutte le volte che noi ci mettiamo a dieta, come in questo caso la dieta detox, ovvero quella dieta che si fa dopo un periodo appunto molto pesante da un punto di vista di fegato, stomaco, intestino, come è durante le feste. Quindi uno mangia e beve sempre pranzo e cena. Quindi perché lo si fa? Cosa succede? Quando uno si mette a dieta e va fuori con gli amici, finché rimane a casa da solo non succede un granché, ma quando si va a cena con gli amici e siamo a dieta. No, questo non lo posso bere, no, questo non lo voglio, sono a dieta, questo non posso. Con la negazione mandiamo un messaggio, ovvero nolenti o volenti, diciamo di no ai canoni culturali, gastronomici della società. Ovvero stiamo negando a noi la cucina e quindi l'identità culinaria dell'uomo. Torniamo un pochino indietro. Facciamo un ampio spettro sull'Occidente e sull'Oriente, sull'Estremo Oriente. In Estremo Oriente, dove il fuoco non ha un grandissimo ruolo all'interno della cucina, si può benissimo far cucina non cuocendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la preparazione del sushi e del pesce crudo non ha necessità del fuoco, eppure è una grandissima cultura culinaria quella del pesce crudo in Giappone. Mentre nella cucina occidentale, soprattutto nella cucina anglosassone, il fuoco gioca un ruolo importantissimo. Cioè, senza il fuoco, senza il cucinare, non si può fare cucina. E questo è da quando la cultura barbara si è innescata con quella latina. E poi, ovviamente, durante il Medioevo la cultura barbara ha preso il sopravvento. Quindi sarà un Medioevo in cui senza fuoco non sei degno di essere chiamato uomo, senza fuoco non mangi, senza fuoco non sei un selvaggio. Quindi cosa succede? Succede che se te non trasformi tramite l'artificio del fuoco, non sei uomo, non sei degno della tavola. Cos'è che fai? Mangi la roba cruda come un animale? E in realtà un po' anche la concezione greca dell'uomo. Prometeo fa diventare gli uomini tali perché li emancipa tramite il fuoco, lo va a rubare sull'Olimpo dagli dèi, dai numi. E perché? Perché col fuoco si domina la provvidenza dei numi, la provvidenza degli dèi. E poi anche così per quando verrà l'età cristiana. Con il fuoco la nobiltà domina la freschezza della natura, domina l'irrequietezza e la irrazionalità della natura, mentre con la potenza maschia del fuoco i cavalieri arrostiscono il maiale, arrostiscono la preda presa a caccia. Se vi siete persi questo concetto, io vi consiglio di andare a rivedervi il nostro episodio sulla bistecca e del ruolo del fuoco all'interno del Medioevo e dell'epoca tardoantica. Detto questo, quindi cosa facciamo? Ritornando allo spettro più piccolo, prima siamo andati a vedere la cucina giapponese a grandi linee e la cucina occidentale anglosassone. Cosa facciamo? Abbiamo detto che Prometeo emancipa gli uomini tramite il fuoco, per questo viene punito. L'uomo delle caverne, l'uomo l'ominide che ha dato vita a tutta la nostra evoluzione, incomincia a cucinare quando scopre il fuoco. Quindi cosa succede? Succede che in un certo punto della storia, ovvero la prima età cristiana, gli eremiti incominciano a isolarsi. Incominciano a isolarsi per mandare un messaggio alla società là fuori, ovvero per dire c'è un'altra cultura, stiamo perdendo la vista di cosa Dio ci vuole dire in fatto di essere uomini. Si può essere uomini anche all'interno della natura selvaggia e quindi non diventando selvaggio ma facendo parte della natura. Ci penserà poi la provvidenza a a dirmi cosa mangiare. Quindi l'eremita ritorna raccoglitore. Ora c'è un po' da spiegare, perché per noi che siamo nati in una società post-industriale, la cucina dell'eremita e la cucina di un frate o di un abate ci sembra un po' la stessa cosa, ma in realtà non è assolutamente così. Dobbiamo pensare che un eremita, un frate o comunque un contadino medievale che ha a che fare tutti i giorni con la materia agraria, in realtà c'era molta razionalità, molta razionalizzazione, molta industrializzazione del territorio. Quella a Maggese, lì ci piantiamo il farro, lì invece ci piantiamo le pesche, lì i meli, lì ci mettiamo le cipolle, lì le barbabietole. Ovviamente barbabietole e cipolle per quanto riguarda i contadini, invece le prime se siamo in un monastero. Quindi lì ci mettiamo le vigne, lì ci mettiamo l'olivo, quindi lì abbiamo una vera razionalizzazione, quindi anche lì non ci sarà il fuoco lì per lì mentre si lavora, ma c'è una grande razionalità. La terra viene ferita quando l'arato passa, è una matrice che tutti i popoli europei orientali hanno, questo concetto che dove c'è un'età precedente alla nostra, dove l'uomo viveva senza la necessità di violentare la terra per cibarsi, per mangiare, non c'era neanche bisogno del fuoco per cucinare. Quindi tutte queste cose ci rendono liberi, ma allo stesso tempo ci schiavizzano perché roviniamo la terra. È un concetto molto difficile, molto particolare, a me mi affascina molto. Quindi i frati, i monaci hanno la necessità di violentare la terra, abbiamo detto, per mangiare. Una volta prodotto tramite l'artificiosità dell'agricoltura, passa dalla cucina. E la cucina cosa si fa? Si ritrasforma l'alimento, quindi mangiamo alla fine un prodotto che la provvidenza, che Dio ci ha dato e non l'abbiamo modificato. Mangiamo qualcosa che non è vero, mangiamo qualcosa che è trasformato, che è artificiale, è qualcosa di costruito. E questa concezione del costruito, faccio un balzo in avanti di tanto tempo, la ritroviamo nel 1700, quando si incomincia a formare. 1700, fine 700, quando incomincia a formarsi l'idea filosofica dell'illuminismo, contrapposta al romanticismo. Se noi pensiamo a una cucina romantica, sicuramente le salse, il burro, le cotture lunghe, lo zucchero, la mielosità dei bocconi di carne, cioè ci immaginiamo una cucina del genere. Ecco, facendo un secolo prima, grazie all'idea filosofica dell'illuminismo, in quel periodo la cucina era un pochino più naturale, un pochino più fresca, un pochino più stagionale, anche se le stagioni molto spesso venivano eluse tramite il denaro. Anche questo è un argomento molto interessante, se volete andarvelo a ricercare nei nostri episodi, soprattutto nell'episodio del gelato, all'inizio si tratta un pochino questa cosa della stagionalità. Quindi dicevo, durante l'illuminismo si era ricercata un pochino questa idea, perché c'era l'idea generale del cuoco alchimista, ma non in senso positivo che riesce a trasformare tutto, no, del senso negativo, cioè che mi fai mangiare qualcosa e non è realmente così, non è originale, non è perfetto, non è grezzo. E quindi cosa succede? Succede che noi, quando facciamo la dieta e quindi diciamo no, ovviamente in un limite non tanto di fatto, ma quanto spirituale, ci isoliamo a tavola perché non ci cibiamo delle solite cose, si cibano gli altri. Ecco, così facevano gli eremiti. E a detta loro non è che diventavano dei selvaggi, perché ovviamente prima non si sapeva dell'uomo delle caverne, dell'uomo preistorico, non è che tornavano a essere uomini preistorici, ma stava in una convivenza all'interno di una provvidenza divina. Quindi penserà Dio a pensare a me. E le bacche velenose, le bacche buone, le bacche velenose, le radici buone, le radici velenose, non sono io a decidere, sarà la cultura e la provvidenza che me le insegnerà. Quindi c'è un po' questo dualismo all'interno della dieta eremitica, ovvero da una parte il voler tornare, avere una rottura con l'industrializzazione, passatemi i termini, dell'agricoltura, e il tornare un attimo a essere selvaggi, animali allo stesso tempo, ma all'interno di una concezione di provvidenza naturalesca, e quindi riessere in contatto con Dio, riessere in contatto con il divino, con il nume, con la divinità. Ed è anche un po' il concetto di Bacco che ci dà tramite Bacco, che viene sempre rappresentato il bicchiere in mano, il bicchiere dell'ebbrezza, per perché Bacco, dio della natura, dei raccolti, tramite l'ebbrezza fa ritornare gli uomini a quello stato di selvaggio però culturale allo stesso tempo. Non è che se l'eremita rifiuta il fuoco e mangia cibi crudi, non è culturale. La cultura sta nel rifiuto, ecco. La cultura non sta nel mangiare la radice, anche se devi sapere se la radice è buona o no, e non è facile saperlo. La cultura sta nel rifiuto, rifiuto l'identità culinaria della nobiltà cavalleresca che brucia e trasforma il cibo. Quindi era quello che stava a significare. E ora andiamo a vedere un po' i primi eremiti dell'età cristiana, che prima si isolano nei deserti della Siria, dell'Egitto, anche i primi eremiti musulmani, e anche lì l'importanza delle bevande, non solo delle radici. Quindi i primi caffè vengono testati dai nostri eremiti musulmani, che serve aiutare la veglia durante le preghiere. Anche lì l'eremita deve gestirsi il sonno, la veglia, avere determinate bevande che lo aiutano a pregare meglio, a rimanere compatti durante gli atti religiosi. Quindi vedete come la cultura non è soltanto data dal fuoco domestico, ma anche dalla negazione di esso. Quindi andiamo a vedere un po' di questi eremiti, sono personaggi molto fascinosi. Ilarione, uno dei primi eremiti, mangiava solo verdura, frutta, se gli capitava qualche bacca, e radici, molto principalmente. Macario Alessandrino ha vissuto 7 anni mangiando radici. Filoromo, uguale, 18 anni mangiando radici. Sisai, altro eremita di questi deserti, gli viene chiesto qual è la via della santità e lui, senza indugiare ai suoi discepoli, diceva: la santità la si raggiunge non mangiando cibi cotti, ovviamente, non cibi trasformati dall'uomo, ma cibi dati dalla provvidenza naturale del Dio direttamente. Dio ci penserà a noi che siamo eremiti all'interno del suo circolo naturale. Questa cosa mi fa venire in mente un aneddoto tratto da questa raccolta, Vite dei Padri, una raccolta di eremiti. Praticamente c'è questa eremita alle prime armi. Alle prime armi con la dieta eremitica, è un po' ovviamente preoccupato perché non sa come fare, però ci deve provare, lo deve fare, è il suo cammino verso la santità, verso la connessione alla natura e di conseguenza con Dio, abbiamo detto. All'inizio comincia a mangiare bacche a caso, radici a caso. Ovviamente cosa succede? Succede che molte radici, molte bacche, dalla sua estetica molto carina, lui pensava che fossero buoni, in realtà celavano del veleno. E quindi a un certo punto smette di mangiare, perché ovviamente provava vomiti e altre problematiche dal punto di vista gastrointestinale, smette di mangiare e incomincia a fare la fame. E ovviamente anche questo sarebbe morto. Nonché da un momento all'altro arriva una capra che incomincia a guardare nel suo cestello di tutte le radici e bacche, e la capra incomincia a mangiare, a scansare con la lingua le cose buone e le cose no. Incomincia a scansare con la bocca le cose buone e le cose velenose. Quindi questo è il chiaro segno per loro della divina provvidenza che va ad aiutarli. E quello è cultura, ovvero la connessione, quello dicevamo prima, la stretta connessione con l'uomo e la natura. Quindi non è soltanto ritornare a essere raccoglitori, quindi non essere semplicemente l'uomo all'interno della natura, all'interno del panorama agricolo che sceglie e basta, quindi non domina la natura, non domina la provvidenza tramite il lavoro della terra, ma anche la coesistenza con gli animali che mi dicono quale piante devo mangiare e quale no. Ecco, questo è un po' il senso di tutti i nostri atteggiamenti dietistici in senso di salvaguardia del nostro organismo. Quindi tutte le volte che torniamo a casa, dal lavoro, una giornata stressante, delle volte ci piace farci anche un bel bicchiere di vino, emulando i nostri nobili. Tante volte parliamo i nostri cavalieri, i nobili, i grandi sovrani del Settecento francesi, quindi delle volte cerchiamo di mangiare come loro e soprattutto di bere come loro, ma delle volte ci scordiamo che quando facciamo la dieta assomigliamo molto a questi altri personaggi culturali, gastronomici, culinari. Questi personaggi questi personaggi importanti da un punto di vista culinario, perché ci hanno dato tutte quelle attenzioni e quegli accorgimenti da un punto di vista di dieta, non soltanto di dieta in quanto appunto scelta di prodotti buoni che ci fanno bene, ma in quanto della negazione, del rifiuto della società culinaria, dell'identità dell'uomo all'interno del supermercato che mangia. Ora sarebbe l'eremita, sarebbe quello, direbbe no al supermercato e allo scaffale pieno. Quindi io con questa vi lascio, vi ringrazio, spero che la puntata vi sia piaciuta, perché molte volte parliamo del nobile a cavallo, del carlomagno di turno ha bisogno dell'arrosto dei maiali, invece ora abbiamo parlato di un tema un po' diverso, ovvero del perché facciamo la dieta, no? Dell'isolamento alimentare, perché ci facciamo la tisana prima di andare a letto, emuliamo semplicemente i nostri eremiti. Tra l'altro ce n'è anche uno famoso italiano che è vissuto nell'Appennino italiano, che è Venerio, anche lui si è cibato per anni solo di radici e di bacche. Un altro mi viene in mente del bosco occidentale francese, Winnico, anche questi personaggi, andateveli a vedere, sono molto particolari. E se insomma, se volete pensare, appunto, mentre bevete un bicchiere di vino, di assomigliare a un re francese o comunque a un gastronomo del Settecento francese, ecco, la prossima volta vi fate una tisana, pensate al nostro Sisai, che diceva che la via per la santità era il non toccare cibo cotto. Quindi io con questa vi lascio, ovviamente oggi senza vino, perché si parlava di eremiti che rifiutano l'alcol e il fuoco, quindi oggi deve andare così. Non vi scordate di seguirci su Spotify, di mettere la campanella e le 5 stelline, non scordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mettete mi piace, commentate e ragazzi alla prossima, ciao!